Matteo capitolo 5, versetti da 14 a 16. Voi siete la luce del mondo. Voi siete, dice Gesù ai suoi discepoli, la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette in alto, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Voi siete la luce del mondo. Dicevo nel messaggio precedente riguardo al sale, Gesù non sta dicendo come sarebbe bello, sarebbe fantastico se voi foste la luce del mondo. No, Gesù sta dicendo voi siete la luce del mondo. È impossibile non fare un collegamento tra le beatitudini e la metafora del sale e della luce. Le beatitudini, domenica scorsa, tratteggiano il carattere di Cristo, definiscono il carattere cristiano, il carattere del discepolo di Gesù. La metafora del sale e della luce invece ci danno l'idea dell'influenza del cristiano, della sua testimonianza. Gesù avrebbe detto, Giovanni 8, 12, 9, 5, io sono la luce del mondo. Gesù dice, voi siete la luce del mondo, brilliamo di luce riflessa. Tu puoi brillare, io dovrei brillare in qualità di figlio di Dio, di credente della luce del Signore Gesù Cristo. La Chiesa dovrebbe sempre riflettere la bellezza morale, la maestà di Dio stesso. La Chiesa dovrebbe riproporre concretamente le virtù divine. Dio ci ha chiamati a questo, è chiaro, attraverso le pagine della Bibbia. La chiamata della Chiesa somiglia per più versi alla vocazione di Giovanni Battista, che era la lampada ardente e splendente. Voi, aggiunge Gesù, avete voluto per breve tempo godere della sua luce. Giovanni il Battista ha preceduto la prima missione di Gesù, la missione di Gesù sulla terra. Giovanni il Battista è stato precursore di Gesù alla prima venuta del Cristo. La Chiesa annuncia la seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Voi siete la luce del mondo. Il mondo, i nostri conoscenti, il resto della società potrebbero scegliere di non godere della luce di Dio riflessa attraverso la Chiesa, ma è una scelta di cui altri si assumeranno la responsabilità. Noi, cari, come Chiesa, abbiamo una nostra precisa responsabilità, di essere la luce del mondo. Un gruppo di persone, pescatori, un esattore delle tasse e altri sarebbero stati la luce per l'intera umanità. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che l'essenza della nostra chiamata spirituale non consiste in quello che siamo noi, che rappresentiamo noi naturalmente, umanamente, socialmente, economicamente, caratterialmente, eccetera. L'essenza della nostra chiamata cristiana, fratelli, sorelle in Cristo, è essere una luce per il Signore. Voi siete la luce del mondo. Gesù sta dicendo, se io brillo in voi, se nella tua vita si è accesa la mia luce, se io vivo in te, sta dicendo Gesù ai suoi discepoli, allora voi siete in condizione, siete spontaneamente la luce del mondo. Vale la pena sottolineare che entrambe le illustrazioni del sale, della luce, ci ricordano che i discepoli di Gesù, questo lo dicevo anche nel messaggio precedente, i discepoli di Gesù sono altro rispetto alla società. Due, Gesù sta dicendo che essere sale, luce, implica una precisa funzione. Gesù sta dicendo, tre, sia il sale sia la luce valorizzano qualcos'altro. Notate, il sale esalta il sapore del cibo, la luce mette in evidenza degli oggetti, il pregio forse di una parete, la bellezza di un ambiente. Il sale non ha una funzione di autoesaltazione. Chi mangerebbe solo sale? Come reagireste? Invitate a pranzo, a cena, vi si presenta la prima portata, un bel mucchio di sale servito in un piatto d'antipasto. Passiamo al primo? Sale in un piatto piano. Passiamo all'insalata, ancora sale, contorno. Il sale non è fine a se stesso, il sale non è nulla se non è utilizzato, se non è applicato, se non è adoperato. Così la mia vita vale relativamente a poco se io non sono la luce per il Signore, se io non sono il sale di Dio. Il sale e la luce valorizzano qualcos'altro. Ma quarta riflessione, nesso tra sale e luce. Il sale, per essere utilizzato, si discioglie, diventa parte integrante del cibo. La luce, per splendere nelle lampade, allora utilizzate, consuma l'olio, il combustibile. C'è l'idea della dedizione, dell'altruismo. Se voglio essere la luce per il Signore, se voglio brillare per Gesù tra la gente che amo, nella mia generazione, devo metterci l'impegno. C'è un consumo, c'è un impegno, c'è un lavoro dietro, c'è amore, per dirlo in una sola parola. Gesù ci dice: voi siete la luce del mondo. La finalità del nostro essere credenti è, uno, essere benedetti. Vuoi essere benedetto? Le beatitudini. Vivi Gesù. Che Cristo viva in te. Assumi, adotta le beatitudini come tuoi obiettivi personali, il tuo modo di essere, e allora sarai felice. Quanto saranno felici, abbiamo detto la settimana scorsa, quanto sono benedetti coloro che eseguono le 8 beatitudini. Il primo obiettivo del credente è essere benedetto da Dio. Il secondo obiettivo del credente è essere una benedizione per gli altri. Il sale, appunto, la luce. Senza sale, senza la luce, al tempo di Gesù era impensabile vivere. Ne ho parlato prima, il sale veniva usato come condimento, il sale veniva utilizzato per conservare gli alimenti, il sale era sinonimo di purezza, era fondamentale per l'igiene. La luce, come stiamo per vedere, la luce consente la vita. La luce è essenziale per fare qualunque cosa in casa, per qualunque tipo di attività, per qualunque tipo di lavoro. Lo scopo di Dio per la tua vita è renderti una benedizione per gli altri, il sale, la luce. Lo scopo di Dio per la tua vita è, tre, glorificare Dio. Vedremo dopo, citerò di nuovo questo passaggio del testo che abbiamo letto, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Questo direi che è il fine ultimo, il fine più nobile, più importante dell'esistenza della Chiesa, dell'esistenza di una comunità locale, della vita stessa di un credente nato di nuovo per la grazia di Dio. Vediamo Gesù nel paragonare i suoi discepoli alla luce che si diffonde. Quale messaggio ha per noi oggi? Cosa significa questa metafora? Voi siete la luce del mondo. Gesù sviluppa questa metafora della luce, questa illustrazione, in tre modi. Parla della luce di una città, Gesù parla di una luce che non bisogna coprire, tre, Gesù parla di una luce che deve essere messa in alto, deve essere posta sul candeliere. Prima sfumatura, prima declinazione di questa metafora, la luce della città. La città collinare per eccellenza, per un ebreo, Gerusalemme. Gerusalemme, con la sua altitudine, circa 800 metri, è ben visibile e lo era soprattutto con le sue luci dopo il tramonto, di sera. Probabile che Gesù abbia in mente, voglia proporre l'immagine, il fotogramma di una Gerusalemme dopo l'imbrunire di sera. Una città deve essere posta sopra il monte per essere vista. Gesù dice, parlando sempre di luce, il viaggiatore, vedendo le luci della città, era rincuorato, era consolato. Sto arrivando, finalmente sono giunto a destinazione. La luce nella Bibbia è sinonimo di vita. La luce è fondamentale, la luce è essenziale. Ma vi ricordate le prime parole legate alla creazione? Sia la luce, sia la luce. La lampada nella Bibbia è una metafora della vita stessa, dell'esistenza. Una casa senza luce è una casa senza abitanti, senza vita. Dove c'è luce c'è vita. La Chiesa deve essere immediatamente riconoscibile. Quanti viaggiatori, quante persone, come dei viaggiatori, stanchi, delusi, quante persone distrutte, quante persone senza speranza, che non vedono l'ora di poter vedere la luce di Dio riflessa nella vita di qualcuno, di un gruppo di persone, di una comunità. Vogliamo essere la luce di Dio, che gli altri non faticano a vedere, come una città posta sopra il monte, come uno dei meravigliosi borghi, dei centri in Umbria e altrove. Le buone opere dovrebbero essere, ho detto, scrivendo nel mio appunto, l'introduzione della nostra testimonianza verbale. Le buone opere dovrebbero essere introduzione, il paragrafo introduttivo, prima che inizi la nostra testimonianza verbale. Coerenza, altruismo, generosità, di cui leggiamo nelle Beatitudini, sono la migliore, possiamo dire, sigla alla nostra parola di evangelizzazione. Vuoi mettere una buona base musicale? Vuoi scegliere il miglior sottofondo alla testimonianza che verrà, che altri ascolteranno? Comportati bene, sii una persona integra, temi il Signore, onoralo col modo di pensare, con le parole, con gli atteggiamenti, con le azioni. Non arrossiamo citando la Bibbia. Non vergogniamoci di Gesù Cristo. Egli si sarebbe dovuto vergognare di me, ma mi ha accolto e parlerà di me nel suo regno. Gloria al Signore. Se il Signore non si è vergognato di te, di associarsi a te, se il Signore non si è vergognato di identificarsi con te, tu dovresti vergognarti di identificarti con il Signore? Come una città posta sopra il monte, come le luci di un centro abitato, così splendiamo per il Signore, le luci della città. Amen. Poi Gesù fa un'altra applicazione, dà un altro senso all'imperativo, al dato di fatto: voi siete la luce del mondo. Potremmo dire siate la luce del mondo. Potete già esserlo, è una realtà. Sarete la luce del mondo se io vivo in voi, le mie parole sono ciò che vi muovono, ciò che vi animano. La luce non coperta però. Si parla qui di un moggio, tradotto recipiente, nella versione nuova riveduta. Cos'era il recipiente di cui parla Gesù? Cos'era il moggio? Era un contenitore. Da qualche parte ho letto d'argilla, da qualche altra parte in legno. Serviva per definire l'unità di misura degli aridi, di solidi, ad esempio il grano. Come misurare una determinata quantità per la compravendita? Si parlava di un moggio, di due moggi, di tre moggi. Allora si metteva il grano o altro in questa cassetta aperta nella parte superiore, insomma una specie di scatola da scarpe senza coperchio, diciamola così, contenuto circa 8,5 litri. Un moggio. Nessuno accende una lampada per poi coprirla con un recipiente sopra. Nessuno accende una luce per soffocarne la luminosità. Per noi oggi dire accendere una luce, cosa vuol dire? Cosa vi viene in mente? Se dico accendere una luce, ci viene in mente, ecco, questo movimento che più di qualcuno ha già fatto col pollice. Basta un click, basta una semplice azione per accendere una luce, per illuminare una stanza, un ambiente. Al tempo di Gesù non era affatto così semplice. Non c'erano i moderni impianti di illuminazione, non c'era la corrente elettrica. Accendere una luce, accendere una lampada, cosa significava? Aver raccolto le olive, aver lavorato le olive, averle trattate, aver ricavato l'olio, lavoro, 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 essersi procurati una lampada, una sorta di scodellina, di spremiagrumi, quelli che si usavano una volta, di argilla, di terracotta, si riempiva la lampada d'olio, c'era lo stoppino, accendevi la lampada, dopo l'utilizzo pulivi la lampada, sostituivi l'olio, ormai esausto, inutilizzabile. Accendere una lampada al tempo di Gesù ti faceva già sudare al solo pensiero. Nessuno accende una lampada, nessuno fa tutto questo lavoro, nessuno sprecherebbe dell'olio di oliva, di seconda scelta in realtà, perché quello di prima scelta veniva usato per condire, ma pur sempre olio di oliva di un certo valore. Nessuno, dice Gesù, accende una lampada per poi fare che cosa? Coprirla? Soffocarne la fiamma? Tra l'altro sappiamo che in assenza di ossigeno la fiamma non dura. Abbiamo fatto tutti, credo, questo esperimento. Copri la candela con un vaso, con un barattolo, con un coperchio. Dopo qualche secondo si esaurisce l'ossigeno e la luce si spegne. La candela si spegne. Quindi è una cosa insensata accendere una lampada per poi coprirla e soffocarne la fiamma. Così non ha senso, non ha senso definirsi chiesa e non esserlo. La chiesa deve rimuovere gli ostacoli alla sua testimonianza. Ognuno di noi deve togliere via i moggi, i recipienti, quei coperchi. Il moggio che cos'è? Io ho pensato alla vigliaccheria, ho pensato al compromesso, al silenzio colpevole, interessato. Non si accende una lampada e la si mette sotto il moggio. Non abbiamo paura di parlare da parte di Dio. Qualcuno può alzare la mano dicendo amen. Non aver paura di parlare da parte di Dio. L'Apostolo Paolo, probabilmente spaventato perché ritornavano i ricordi legati alle esperienze precedenti. L'Apostolo Paolo a Corinto molto probabilmente sta ricordando i colpi, le battiture, le umiliazioni di Filippi. Probabile che l'Apostolo Paolo a Corinto sta ricordando l'opposizione e la persecuzione subita a Tessalonica, città precedentemente visitate per annunciarvi il Vangelo di Gesù Cristo. Dio, nel momento giusto, parla al cuore dell'Apostolo Paolo. Grazie Signore per tutte le volte che ci hai parlato nel momento giusto. Dio appare di notte in visione, parla al cuore dell'Apostolo Paolo a Corinto, dopo Filippi, dopo Tessalonica, e gli dice: Paolo, continua a parlare, non tacere, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Siamo luce, fratelli, siamo luce, anche quando ha un costo, esporci per il Signore, fare qualcosa, dire qualcosa da parte del Signore. Delle volte è una sfida, è difficile, ci espone a dei rischi, forse pagheremo delle conseguenze in termini umani, ma vogliamo essere la luce del Signore, vogliamo splendere della luce meravigliosa alla quale ci ha chiamati il Signore, come dice l'Apostolo Pietro. Chiesa del Signore, comunità, non aver paura di parlare. E qui faccio degli esempi di temi scomodi, scottanti, che delle volte credenti, predicatori evitano accuratamente per non finire nei guai. Temi scomodi è una carrellata, non ho la pretesa di essere esaustivo, di elencarli tutti, poi magari con calma farò un elenco completo, riflettendoci ancora su. Temi scomodi: la malvagità del cuore dell'uomo. È una dottrina biblica, è una realtà ispirata questa. Laddove regna il in fondo siamo tutti buoni, dicono tanti. In fondo siamo tutti buoni. Una canzone tra l'altro dice: credo negli esseri umani, no? Cosa dice la Bibbia? In fondo siamo tutti malvagi. Esattamente il contrario. Esattamente il contrario. La Bibbia ci parla della necessità di una conversione, di una ripartenza, di una nuova nascita. Il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, dice la Bibbia. Ma la Bibbia ci dice altresì, meno male, che c'è un rimedio, che c'è una soluzione, che c'è una speranza, che Dio toglie il cuore malvagio, il cuore di pietra, il cuore insensibile, e Dio mette al nostro posto trapianto. Dio è un medico chirurgo, il migliore che si possa trovare. Dio mette il cuore di carne, il cuore sensibile, un cuore nuovo, uno spirito nuovo. E c'è il rischio oggi che noi ci lasciamo imbavagliare per timore, per timidezza, per non diventare impopolari, e nascondiamo l'insegnamento biblico della malvagità del cuore dell'uomo. La divinità di Cristo è un altro insegnamento scomodo. Come credere, se non per fede, che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo? Cioè che nell'essere di Cristo coesistano la natura divina e la natura umana. Provate a spiegarlo, provate a insegnarlo. Chi ascolta e crede accetta questa grande verità biblica. È facile credere solo nel Gesù umano, credere solo che Gesù sia esistito. È facile credere nel giudeo, nell'ebreo Gesù vissuto nel primo secolo, che convenzionalmente si definisce dopo Cristo, ma non è questa la conoscenza di cui ci parla la Bibbia. La conoscenza di cui Abbiamo bisogno per la salvezza e la conoscenza anche spirituale di Gesù Cristo, non solo sotto il profilo storico, la necessità del ravvedimento. Un'altra dottrina scomoda: togliamo anche questo moggio, togliamo il recipiente, non arrossiamo, non vergogniamoci di dire ancora ai nostri contemporanei, oltre che a noi stessi, ravvediti e credi, ravvediti e credi. Quanti credenti hanno il coraggio di parlare di ravvedimento oggi? Quante chiese? Tante chiese, tanti credenti parlano solo di fede, solo fede, senza ravvedimento. Ma sapete qual è stato il primo sermone di Gesù? Vangelo secondo Marco, capitolo 1. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Il ravvedimento è imbarazzante, perché quando si parla di ravvedimento devi parlare di peccati. Quando si parla di peccati vengono giù tutti i trofei che avevamo messo lì in alto sulla mensola, il nostro senso di giustizia personale, il nostro vanto personale. Ma la Bibbia lo dice: affinché nessuno si vanta, e chi si vanta lo faccia nel Signore. Parlare del sacrificio di Gesù nel 2020, dire che la morte di Gesù, il suo sangue sparso, è la garanzia della nostra giustizia, la base legale del nostro perdono. È un messaggio impopolare. Nessuno vuole parlare di sangue. Ma la Chiesa del Signore deve ancora continuare ad amare l'insegnamento legato al sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Per il suo sangue noi siamo stati riscattati. Amen. Non vogliamo avere timore di condividere quello che la Bibbia insegna sul matrimonio, sul sesso prima del matrimonio, sulla convivenza, sull'aborto, sul fine vita, sul razzismo, sulla violenza, sulla discriminazione, sull'omosessualità. Non vogliamo avere paura. Sono tanti recipienti questi. Il timore di parlare di temi scottanti perché qualcuno non ci tolga il saluto, perché qualcuno magari ci rimanga male. Io credo che l'impegno primario per ognuno di noi, per ogni credente, dovrebbe essere: Signore, io non voglio che tu ti offenda, io non voglio che tu, Signore, ci rimanga male, non voglio deludere te, Signore, non voglio tradirti con la mia vigliaccheria, con i miei calcoli umani, con le mie strategie. Una luce non coperta. Parliamo, fratelli, parliamo come Chiesa del Signore dei doveri verso le istituzioni, parliamo di legalità, parliamo del pagamento delle tasse. Ma se non lo fa la Chiesa del Signore di parlare di legalità, dovremmo essere i portavoci, gli araldi, i portabandiere di determinati diritti, di determinati valori. La luce, terzo, mettila sul candeliere. Le lampade di terracotta andavano appoggiate su un piano alto, in una posizione strategica della stanza, perché potesse illuminare l'ambiente. L'unico nella maggior parte delle abitazioni. Pensiamo alle nostre case, pensiamo ai vani delle nostre abitazioni, pensiamo alle camere che abbiamo, gli spazi coperti all'esterno, al terrazzo, ai balconi, eccetera. Dimentichiamo tutto questo. La maggior parte delle case al tempo di Gesù consisteva di un unico ambiente. Tutti insieme. Se pensi che il lockdown sia stato complicato, immagina vivere al tempo di Gesù. Non solo tutta la famiglia, spesso famiglie numerosissime, ma anche gli animali, anche gli animali, le galline, la pecora accomodata da qualche parte in un'altra zona, ma spesso in un unico ambiente. Ma basta non solo pensare al tempo di Gesù e approfondire gli usi, i costumi della Bibbia, magari andare in Israele, ma qualcosa di estremamente illustrativo potrebbe essere fare una visita ai Sassi di Matera. Chi non c'è stato? Non c'è un contributo da parte dell'ente per il turismo, ve lo assicuro, è una dichiarazione spontanea. Amo Matera, la Basilicata, ci sono stato più volte. I Sassi di Matera ci danno già un'idea. Visitate gli antichi sassi. Ecco, viaggiare in Italia mi fa piacere dare un contributo, un suggerimento, visto i tempi che passiamo. Vivere tutti in un ambiente. La luce era fondamentale, era essenziale. Una lampada, spesso, per una stanza, per una famiglia, per un intero ambiente. Il Signore chiama te, il Signore chiama te, il Signore conta su di te, su di me, sulla nostra Chiesa. Cari, voi siete la luce del mondo. La Chiesa non deve scendere a compromesso, essa ha ricevuto un'alta chiamata. Siamo la Chiesa di Dio, la Chiesa di Dio, ma ci pensiamo. Non siamo solo una Chiesa, grazie a Dio perché siamo una Chiesa. Sono lieto, sono felice del fatto che siamo una Chiesa delle Assemblee di Dio in Italia, ma la cosa più importante di tutte, in assoluto, di qualunque appartenenza a livello denominazionale, organizzativo, la cosa più importante di tutte è ricordare che siamo la Chiesa di Dio, la Chiesa di Dio. Siamo quell'organismo spirituale, frutto dell'idea, dell'opera di Gesù Cristo stesso. Io edificherò la mia Chiesa, ha detto Gesù. La Chiesa di Dio. Facciamo splendere la nostra luce. Scrive l'Apostolo Pietro, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove parlano di voi, chiamandovi delinquenti o malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui Dio li visiterà. La luce è vita. La Chiesa deve essere immediatamente riconoscibile. Faccio un riepilogo. La luce della città sul monte. La Chiesa deve rimuovere gli ostacoli alla propria testimonianza. Ciascuno esamini se stesso, a partire da me, e tutti insieme esaminiamo il grado di luminosità della nostra comunità, nella nostra città, nella nostra società, nel nostro tempo. Tre, abbiamo visto, la Chiesa non deve scendere a compromesso. Non stare giù, non stare sotto, mantieniti in alto, perché il Signore ti ha chiamato a stare in alto. La luce deve brillare liberamente, la luce va posta in alto, la luce, abbiamo visto, ci parla anche di lavoro, di impegno, di dedizione, di sacrificio. Il nostro impegno, sì, il nostro amore, sì, la nostra dedizione come discepoli di Gesù, sì. Ma ho detto all'inizio, Gesù si qualifica come la luce del mondo. Quanto è costato al nostro Signore essere la nostra luce? Quanto è costato al Signore il nostro essere la luce del Signore? Vogliamo fare tesoro, stima di tutto ciò che la nostra salvezza è costata al Signore. Gesù è la nostra luce. Gesù ha detto ai suoi discepoli: voi siete la luce del mondo. Voi siete insieme, sto per concludere, non individualmente, È vero che la luce che portiamo insieme per Gesù è il risultato di particelle di luce, diciamo così, di credenti insieme che brillano individualmente per il Signore della luce di Dio e quindi brillano anche insieme come comunità, come chiesa. Ma l'accento è messo da Gesù sulla pluralità, sulla missione che abbiamo in comune come discepoli del Signore, come chiesa, voi, plurale, voi, miei discepoli, siete, non dovreste essere, non sarete, siete la luce del mondo. Quel gruppetto, quella dozzina di persone e poche altre, definite da Gesù la luce per il mondo. Oh, quanto può fare il Signore attraverso la nostra ubbidienza, la nostra fedeltà, il nostro essere discepoli per il Signore. Voi siete la luce del mondo. Ci alziamo in piedi e preghiamo insieme.